Ben sintonizzati, cari ascoltatori. Oggi vi racconto la storia di Cleopatra, regina d'Egitto e schiava dell'amore per Marco Antonio. Una storia d'amore decadente, scandalosa e fatale, ma passata alla storia. Cleopatra e Marco Antonio, al cui cuor nessuno poteva comandare. L'amore e la passione muovono il mondo e sono leva ad azioni talvolta impensabili, addirittura incontrollabili. Una delle relazioni che più ce lo insegna è quella fra Cleopatra e Marco Antonio, che ancora oggi si racconta, si narra, si tramanda e si rappresenta come una delle più travolgenti mai esistite. Non a caso, pur avendo avuto esiti fatali, fa ancora sognare e sospirare per il profondo coinvolgimento di entrambi. Ma facciamo un passo indietro. Cleopatra Attea Filopatore, ultima regina d'Egitto. Cosa di lei stregò Marco Antonio e molti altri uomini prima? Non tanto il suo aspetto, anche perché, a dispetto di quanto si possa immaginare, la regina egizia non era perfetta. Aveva lineamenti marcati, un naso aquilino, mento prominente e sopracciglia folte. Ma il suo estremo fascino cancellava qualsiasi difetto, facendo sì che tutti la dipingessero come bellissima. Cleopatra era una donna potente, indipendente, in grado di influenzare non solo l'immaginario dei suoi contemporanei, ma anche il nostro, ancora oggi. Per salvaguardare il suo regno e assicurarsi il trono, non esitò a far uccidere i suoi fratelli, sposandone addirittura uno perché gli potesse dare un figlio e garantirsi così la continuità dinastica. Un solo ostacolo rimaneva nella sua definitiva conquista del potere, la sorella Arsinoe, che, graziata da Cesare, viveva ancora da rifugiata nel tempio di Artemide. È proprio in questo frangente storico che i destini di Cleopatra e Marco Antonio si intrecciarono. Il neogovernatore romano vedeva nel Regno d'Egitto una possibile alleanza economica nell'ormai inevitabile guerra civile romana contro Ottaviano, mentre Cleopatra aveva bisogno di una figura potente per sotterrare la già progettata morte della sorella Arsinoe. I due si incontrarono a Tarso e misero a punto i loro piani tra vizi e notti bollenti. Poco tempo dopo, Arsinoe venne brutalmente assassinata al di fuori del tempio di Artemide. Eppure fu schiava dell'amore per Marco Antonio, uomo ambizioso ed esuberante dal passato turbolento, che riuscì nell'intento di legarla a sé come nessuno era mai riuscito a fare, nemmeno Cesare, dal quale ebbe un figlio, Cesarione. Cleopatra aveva un'enorme cultura. Le furono insegnate filosofia, matematica, retorica, oratoria, medicina, fisica e farmacologia. Parlava e scriveva diverse lingue del tempo, leggeva in maniera vorace e la sua mente era a dir poco brillante, cosa che fece sì che la sua mentalità politica fosse aperta, attenta e di ampia visione. Ma è passata la storia anche come grande seduttrice, le cui armi comprendevano profumi, gioielli, trucchi in grado di esaltare lo sguardo, una dote che le sarebbe derivata, oltre che da un indiscutibile fascino, da una naturale e straordinaria capacità di adattarsi negli atteggiamenti e nei gusti all'uomo che aveva di fronte. Se per conquistare Cesare colto e raffinato, la donna mostrò il suo lato intellettuale, con Marco Antonio rozzo e spesso volgare, fu anch'essa spregiudicata e triviale. Antonio incontrò Cleopatra nel 42 a.C. in qualità di triumviro. Dopo la morte di Cesare, quando il condottiero divenne uno degli uomini più importanti di Roma, Cleopatra venne chiamata a dare spiegazioni sulla sua posizione riguardo ai cesaricidi. La regina, ostinata e determinata, non volle saperne di lasciare le sue terre. Con grande intelligenza e acume, Cleopatra aveva deciso che si sarebbero venuti incontro, e in effetti così andò. I due si incontrarono appunto a Tarso. Cleopatra giunse nella città turca a bordo della sua lussuosa Thalamegos, una barca a residenza, diciamo un'antenata dei nostri yacht più invidiabili. Sapendo che il condottiero amava la ricchezza e l'opulenza, in base alle fonti storiche, oggi infatti sappiamo che Cleopatra amava i costumi elaborati e gli ingressi spettacolari. Questo le permetteva di rafforzare il suo status nobile e certamente affascinava molti potenziali alleati, e fu esattamente questo che avvenne. quando Giulio Cesare la vide per la prima volta, innamorandosi perdutamente di lei. Ma lo stesso accadde quando Cleopatra vestì come la dea Afrodite, sedette su un baldacchino dorato, mentre i servi la sventolavano e bruciavano incenso profumato per accogliere Marco Antonio, il quale a sua volta si considerava l'incarnazione di Dioniso e che venne rapito dal fascino della regina. Marco Antonio la attendeva al porto e vide l'imbarcazione avvicinarsi. Davanti ai suoi occhi si parò uno spettacolo unico. La barca, mossa da vele porpora e dorate, finemente lucidata, si apriva al centro per far spazio a un baldacchino con tessuti ricamati d'oro, dove la regina giaceva seminuda. Antonio non riuscì neanche a parlare. La sua organizzazione, che prevedeva l'invito della regina nei suoi palazzi di Tarso, andò a monte. Cleopatra, infatti, aveva già disposto un banchetto a bordo del Talamegos e fece accomodare il triunvio in divani intarsiati d'oro e tempestati di gemme che infine gli donò. Quando la regina salpò per tornare ad Alessandria, Antonio era già innamorato di lei. Ciò che Cleopatra non poteva prevedere, però, era che anche lei si sarebbe perdutamente innamorata di lui. Per consolidare la sua posizione nei confronti di Roma e sicura di aver fatto colpo, Cleopatra invitò poco tempo dopo il primo incontro Marco Antonio ad Alessandria. Il triumviro non se lo fece ripetere, accettò e arrivò ad Alessandria in un momento peraltro molto delicato per la regina. Cleopatra era infatti rimasta l'unica erede della dinastia tolemaica insieme al figlio. E non avendo più un marito al suo fianco, come da tradizione, stava fronteggiando non poche diffidenze. La scelta di avvicinarsi ad Antonio, dunque, all'inizio fu unicamente politica. Per lei coniugare sicurezza e passione era all'inizio un gioco e un modo per assicurarsi sia l'appoggio di Roma che l'arrivo di eventuali altri eredi. Le cose però ci misero poco a cambiare. Infatti, in questo frangente nacque la relazione sentimentale tra i due, rapporto che, lo ricordiamo, era adulterino. Marco Antonio, infatti, era sposato con Ottavia, la sorella di Ottaviano. Dalle prime fasi di questo rapporto passionale fra i due nacquero due gemelli, Cleopatra Selene e Alessandro Helios. La famiglia comunque era destinata ad allargarsi, visto che qualche tempo dopo sarebbe nato anche Tolomeo Filadelfo. Nonostante la relazione tra Cleopatra e Marco Antonio avesse interessi politici, di certo i due condividevano grande affetto l'uno per l'altra e si divertivano un mondo insieme. Trascorsero persino un anno di solo svago, dal 41 al 40 a.C., e fu proprio in quel periodo che fondarono una società, un club alcolico. Marco Antonio fu probabilmente il più grande amore della regina, che per lui divenne una compagna fedele e appassionata. Qualche informazione sul tipo di legame che li univa e sul modo in cui erano soliti trascorrere il tempo insieme ce la dà Plutarco, che a proposito dei due amanti scrive: Cleopatra giocava a dadi con lui, beveva con lui, andava a caccia con lui, assisteva ai suoi esercizi militari. Perfino di notte, quando Antonio si fermava alle porte e alle finestre della gente del popolo e sbeffeggiava quelli di dentro, vagabondava per le strade con lui, indossando una veste da serva. Anche a lui piaceva camuffarsi così. Insomma, una coppia affiatata e spensierata, almeno fino a quando non fu travolta dagli eventi che li condussero ad una fine tragica e prematura. In seguito i due si sposarono, il che significava un vero e proprio atto di sfida nei confronti di Ottaviano stesso, che dal canto suo non aspettava altro che un pretesto per sbarazzarsi dell'oramai troppo ingombrante triumviro. A Roma la cosa fece scalpore. Il triumviro con moglie che si era sposato aveva avuto dei figli e continuava a scialacquare, ricoprendo la moglie amante di doni, e con lei viveva una vita che non poteva vivere a Roma, lontano dalla sobrietà che il suo ruolo gli imponeva. Si sentiva però vivo accanto alla sua regina, con cui condivideva anche la visione politica. Le loro notti appassionate erano seguite da giornate di fitta programmazione politica e probabilmente fu questo a condannarli. Il loro amore era travolgente quanto la loro ambizione E così, quando Ottaviano si impossessò del testamento di Antonio e realizzò che Cesarione, il figliastro che Cleopatra aveva avuto da Cesare, era stato nominato erede e che Alessandria doveva, nelle intenzioni di Antonio, diventare la nuova capitale della Repubblica, dichiarò guerra a Cleopatra. Era più facile, infatti, dichiarare guerra alla regina d'Egitto che al triunviro, anche se le conseguenze erano ovvie. Cleopatra e Antonio unirono le forze, ma non riuscirono ad aver successo, dovendo fronteggiare diverse defezioni e non avendo in realtà un'idea chiara di come affrontare il nemico. Così la prima battaglia fu sfavorevole. I due amanti tornarono in Egitto, mentre Ottaviano occupò Atene, dopodiché si separarono. Antonio si mise in isolamento volontario sull'isola di Faro, mentre Cleopatra cercava di risolvere i problemi economici scatenati dalla guerra. In molti consigliarono a Cleopatra di far uccidere Antonio, ma lei, follemente innamorata, non cedette mai. Intanto le negoziazioni con Ottaviano continuavano senza risultati, stringendo i due amanti in una morsa sempre più fitta. Si prospettava un futuro tragico, con Cleopatra ridotta in schiavitù e Antonio condannato o ucciso da Roma. Dopo una strenua resistenza, Ottaviano sconfisse il duo di amanti nella battaglia di Azio del 2 settembre del 31 a.C. Fu in questo quadro, e mentre i due non erano nella stessa residenza, che entrambi, seppur lontani, maturarono l'idea del suicidio per non essere catturati dai romani. Marco Antonio si uccise con una spada, trafiggendosi. Circa 15 giorni dopo la morte di Antonio, avvenuta il 1 agosto del 30 a.C., Cleopatra si diede la morte. Sul suo corpo vennero trovati due fori, che fecero pensare all'uso di un serpente, un aspide o un cobra. Ma più verosimilmente la regina esperta in farmacologia usò un insieme di veleni, cicuta, aconito e doppio, e dei piccoli aghi. Messi alle strette dunque, i due morirono, ottenendo però da Ottaviano l'avverarsi di un loro desiderio, essere sepolti l'uno accanto dell'altra, in un abbraccio che ancora oggi, pur non essendo mai stato ritrovato, suggella una storia che non ha eguali. E persino Shakespeare rimase affascinato dalla storia di passione e morte che vide protagonisti il triumviro Marco Antonio e la regina d'Egitto Cleopatra. Il padre della drammaturgia inglese scrisse: «Non c'è a Roma uomo più nobile di Antonio». Antonio e Cleopatra è di certo una delle più celebri tragedie del drammaturgo inglese, che va a collocarsi nella cornice più ampia delle opere storiche shakespeariane. Per tutta l'opera, Shakespeare evita accuratamente di descrivere le fattezze della regina Cleopatra, che il lettore può solo indovinare da piccoli dettagli relativi al portamento e al vestiario. Antonio non la descrive mai, non fa mai riferimento ad una sua caratteristica fisica che possa consentirci di avere idea della sua bellezza, ma soprattutto per conservare l'allure di riverenza che ha nei confronti della sua amata, e non pronuncia mai il suo nome. Solitamente Antonio si riferisce alla regina chiamandola Egitto e lasciando quindi intendere che nella sua persona risieda tutto il potere del regno. In momenti di intimità le si rivolge chiamandola amore, ma mai Cleopatra. L'opera è di certo tra le tragedie shakespeariane più note e di maggiore successo, e lo conferma il fatto che sia stata ripresa più volte per delle trasposizioni cinematografiche. Pare infatti che abbia ispirato 6 pellicole dal 1908 al 1983 e che abbia condotto alla fama numerosi interpreti, tra cui spicca senza dubbio la splendida attrice Elizabeth Taylor nel ruolo di Cleopatra nel film omonimo del regista Macri.
Stay. Head stuck stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. I just need one good one to stay.